Swing Radio Magazine.
In questo numero di Magazine, l'editoriale riguarda tre auguri per l'anno prossimo per il non profit, il ruolo importante che la società civile in tutte le sue articolazioni deve avere nella società e nel futuro dell'Italia. Poi per l'approfondimento abbiamo parlato con Massimiliano Perna, direttore del megafono.org, che ci ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla bocciatura della Corte dei Conti della delibera CIPES del governo sul ponte sullo stretto, è una telenovela che stiamo seguendo ovviamente a puntate. Poi ha parlato di un articolo che oggi trovate sul megafono.org che riguarda il riarmo, cioè l'aumento delle spese in tutto il mondo per la difesa, e anche le campagne che cominciano a coinvolgere ragazzi con le voci appunto del ritorno del servizio di leva obbligatorio. E infine la rinascita siciliana, c'è un momento in cui la Sicilia ha avuto molta visibilità soprattutto per una serie di artisti artisti di altissimo livello che hanno avuto successo in queste settimane, ma come questa bellezza della Sicilia in qualche modo viene rovinata dalla pochezza o dal grigiore della politica, non soltanto di chi sta governando ma complessivamente della classe politica. Poi le notizie dall'Italia e dal nostro territorio qui della Brianza. E infine, per il nostro sguardo oltre cortile, la rubrica degli esteri, abbiamo parlato del nuovo documento strategico della sicurezza degli Stati Uniti, dell'andamento della popolarità di Donald Trump e l'ennesima batosta che hanno preso i repubblicani laddove meno se l'aspettavano, cioè a Miami, che è un po' la capitale del trumpismo. Poi anche le ultime notizie confuse sul piano di pace per la Ucraina, con questi due documenti che girano, quello concordato tra Zelensky e l'Unione Europea e quello invece che stanno negoziando gli statunitensi direttamente con Vladimir Putin. E infine i primi risultati della guerra commerciale, la guerra sui dazi, che ha portato un aumento del costo della vita negli Stati Uniti, ma anche con delle ripercussioni sull'Europa, con la Cina che in mezzo a questo caos sta macinando mille miliardi di surplus commerciale.
Punto e a capo.
L'anno che verrà chiama per nome una moltitudine, non un settore, non una categoria, ma l'arcipelago vivo di persone, organizzazioni civili, cooperative, fondazioni, reti informali e professionisti che ogni giorno rammendano legami, proteggono fragilità, coltivano possibilità dove altri vedono solo costi. Questa moltitudine non è un capitolo di spesa, è l'infrastruttura democratica del paese, e oggi questo ruolo va detto con più forza perché la democrazia stessa mostra crepe profonde. Il nuovo rapporto Censis lo certifica, il 30% degli italiani ritiene che le autocrazie siano più efficaci nell'interpretare lo spirito del tempo. Una società che fatica a riconoscersi, che perde fiducia, che scambia il disincanto per saggezza, oggi guarda con simpatia scorciatoie autoritarie. E non è un caso se la spesa culturale delle famiglie crolla del 34%, mentre quella digitale esplode. Meno cultura condivisa, più solitudini iperconnesse. Sullo sfondo il 72% non crede più nella politica né nella partecipazione civica. E in questo vuoto che cresce la patologia del nostro tempo, la polarizzazione emotiva. Non un fenomeno marginale, ma un ecosistema tossico alimentato da contenuti progettati per dividere. Non stupisce che l'Oxford Dictionary abbia scelto come parola dell'anno rash bait, la rabbia come moneta di scambio dell'attenzione. La rabbia genera paura e la paura, quando diventa sistema, isola. Ecco perché il terzo settore non può più essere raccontato come la rete di sicurezza del paese. Sarebbe riduttivo, quasi offensivo. Le organizzazioni della società civile oggi hanno un ruolo più grande, più coraggioso, più necessario. Sono l'antidoto alla demofobia. Sono il luogo in cui la cooperazione torna a essere esperienza, relazione, responsabilità reciproca. Sono il punto in cui la società può ancora imparare a fidarsi. Ma riconoscere questo valore non basta. Negli ultimi anni abbiamo celebrato in ambito sociale la figura del change maker, spesso senza veder cambiare davvero il contesto in cui opera. Abbiamo scambiato la sperimentazione per trasformazione, la buona pratica per politica pubblica, la ciliegina per la torta. Non è più sufficiente. L'anno che verrà deve inaugurare una fase nuova, il terzo settore come game changer, non per ambizione retorica, ma perché nessuno come questo universo è immerso nei bisogni reali, nella relazione, nella cura, nel mutualismo, nei meccanismi intimi attraverso cui una comunità si tiene in piedi. È l'unico attore che oggi può cambiare le regole del gioco dall'interno della società, non dall'alto, né da fuori. Uscire dalla sindrome della bassa aspettativa, delle basse aspettative è un'urgenza politica e culturale. Se una società si convince che non si può fare di più, si condanna un eterno ritorno al passato e la retrotopia che abitiamo, il migliore dei mondi, non è più davanti ma dietro. Il terzo settore non può permettersi questa resa. La sua esistenza stessa dimostra che il futuro si genera sfidando inerzie, non custodendo nostalgie. Il primo augurio allora è chiaro: cambiare la narrazione. In un'epoca in cui la rabbia è progettata, la sfiducia strutturale e la solitudine diventa comportamento collettivo, la società civile è uno dei pochi anticorpi narrativi rimasti. Deve proporre un immaginario alternativo, realistico, desiderabile, faticoso ma autentico, perché ciò che vale davvero richiede fatica e dà senso alla fatica. Secondo augurio riguarda l'organizzazione dell'economia sociale. Serve una stagione di rischio, non di amministrazione. L'inerzia è diventata una trappola culturale. Senza investimento sociale non c'è impresa sociale e senza comunità non c'è investimento. Le comunità non sono utenti, sono la vera infrastruttura del valore e oggi rischiano una desertificazione silenziosa, una perdita di senso prima ancora che di risorse. Servono comunità di investimento che sostengano comunità di cura, comunità educative, comunità di innovazione, comunità di welfare, altrimenti i territori non perderanno solo i giovani più qualificati, perderanno valore civico. Non solo fuga del cervello, ma desertificazione dei valori. E questo è il vero rischio. Economie che crescono senza valori, territori che mantengono il PIL ma smarriscono la coesione, sistemi che performano mentre la loro anima collettiva si assottiglia. Il terzo augurio riguarda la pubblica amministrazione, il soggetto più necessario e paradossalmente il più distante dalle proprie promesse. Non bastano tavoli e dichiarazioni, servono scelte, posizionamenti e alleanze reali. Le pubbliche amministrazioni devono imparare a coprogrammare e coprogettare, sapendo distinguere tra associazioni, fondazioni, imprese sociali. Devono scegliere le vulnerabilità prioritarie, devono aprirsi ad un mondo imprenditoriale che è disposto ad investire in welfare territoriale al fine di competere in un mondo in cui il capitale umano non è più garantito. E tutto questo deve avvenire dentro una logica di sussidiarietà circolare, non più verticale o orizzontale soltanto, ma integrata, corresponsabile, evolutiva. Una sussidiarietà che crea valore non distribuendo compiti ma condividendo responsabilità. Una sussidiarietà che non somma attori ma li connette. Il tempo accelera, i bisogni aumentano, la fiducia si assottiglia, ma ci sono segnali che indicano possibilità. Reti che innovano, territori che sperimentano, comunità che resistono e rilanciano. Non basta testimoniarle, occorre moltiplicarle, perché il futuro non arriva da solo, inizia quando qualcuno decide che cambiare è possibile e necessario. Inizia quando il terzo settore smette di essere il cuscinetto del paese e torna ad essere ciò che è sempre stato nei suoi momenti migliori, un generatore di democrazia e sviluppo umano, un produttore di immaginazione, un atto di generosità verso ciò che ancora non c'è.
Le notizie.
È sempre più vicina la proroga al 2036 del passaggio dall'attuale regime di esclusione a quello di esenzione dell'IVA per gli enti del terzo settore. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che, attuando la delega al governo sulla riforma fiscale, introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. Il testo proposto dal Ministro dell'Economia Giorgetti ha ottenuto l'intesa unificata e recepito le modifiche tenendo conto di pareri espressi dalle commissioni parlamentari e delle interlocuzioni avute con la Commissione Europea. Si ricorda che tale, ormai più che probabile, proroga dell'entrata in vigore della nuova normativa IVA non influisce sull'operatività del nuovo assetto fiscale previsto dal titolo 10 del codice del terzo settore, la cui applicabilità rimane confermata a partire dal 1 gennaio 2026.
L'insicurezza alimentare in Italia è preoccupante aumento. Quasi 6 milioni di persone, il 9,9% della popolazione in crescita rispetto all'8,4% del 2023, non sono riuscite nel 2024 a permettersi un'alimentazione sana e bilanciata. Questo è quanto emerge dall'Atlante della Fame in Italia di Azione contro la Fame, presentato alla Camera dei Deputati il 2 dicembre 2025. Complessivamente oltre 4 milioni di famiglie mostrano segni di deprivazione alimentare. L'analisi evidenzia che il fenomeno è legato alla povertà lavorativa e alla precarietà economica. Il tradizionale mito del lavoro dipendente non è più un fattore di protezione sociale, poiché anche chi è occupato si trova spesso nell'impossibilità di accedere al cibo nutriente. Le famiglie più colpite risiedono al sud Italia. quelle con 3 o più figli o con un componente straniero. Il report rivela anche paradosso negli aiuti: il 78% delle famiglie che non possono permettersi un pasto proteico ogni 2 giorni non fa ricorso a nessuna forma di sostegno, forse a causa della stigma o della scarsa conoscenza dei servizi. Come ha ribadito Giulia Carlini, advocacy officer di Azione contro la fame, è urgente superare la logica emergenziale per superare politiche che accompagnino le persone verso un'autonomia a lungo termine e garantiscano il diritto al cibo a tutte e tutti.
L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, LUNAR, ha aperto il bando per la 3ª edizione della settimana per la promozione della cultura romani e per il contrasto all'antiziganismo, un'iniziativa volta a rafforzare i principi di parità di trattamento, non discriminazione e valorizzazione delle differenze. Attraverso questo bando, LUNAR mira a raggiungere diversi obiettivi strategici, intende promuovere la cultura dell'inclusione e delle pari opportunità, favorendo momenti di studio e approfondimento sulla lingua romanese nelle sue varianti e forme di trasmissione. Un aspetto cruciale è il sostegno al confronto con le associazioni e rappresentanze di minoranze storico-linguistiche riconosciuta dalla legge 482 del 99. Il bando si propone inoltre di valorizzare il riconoscimento storico di Roma e Sinti nella memoria collettiva italiana anche tramite iniziative di divulgazione public story, coinvolgendo in modo attivo scuole, università, centri di ricerca con percorsi didattici e mostre. Un forte accento è posto sul riconoscimento culturale artistico con il supporto a festival, rassegne e premi dedicati a figure Roma e Sinti che hanno contribuito alla vita culturale e sociale del paese. Centrale in questa edizione l'impegno a combattere l'antiziganismo in tutte le sue forme, promuovendo la conoscenza della storia delle comunità romane. Infine, il bando mira a favorire percorsi di inclusione e cittadinanza attiva attraverso attività educative, culturali e artistiche, sensibilizzando l'opinione pubblica all'uso corretto delle piattaforme web e dei social media per contrastare l'odio online.
A 30 anni dalla storica conferenza mondiale sui diritti delle donne di Pechino del 1995, l'ONG WeWorld ha presentato a Roma il suo nuovo atlas intitolato Claim Space, lanciando un messaggio inequivocabile: nessun paese al mondo ha raggiunto la piena parità di genere. L'atlante, presentato in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo durante l'evento Claim Space, ripensare il genere nella cooperazione allo sviluppo e negli interventi umanitari, analizza diritti di donne e ragazze nel mondo, rivelando come la regressione dei diritti si intrecci in maniera preoccupante con le crisi economiche e i conflitti globali. L'anniversario del 2025 è emblematico di una realtà ambivalente: se da un lato le donne non hanno mai avuto così tante opportunità nella storia, dall'altro i loro diritti appaiono così fragili. Stefania Piccinelli, direttrice cooperazione internazionale di WeWorld, ha dichiarato che non c'è mai stato un momento migliore o peggiore per essere donna. Migliore perché i progressi nella parità di genere sono innegabili, come l'introduzione di leggi contro la discriminazione sul lavoro in 162 paesi e l'aumento della partecipazione femminile in politica, con 25 paesi che vedono una donna al più alto livello esecutivo. Peggiore tuttavia perché i diritti acquisiti sono costantemente sotto attacco. L'Atlas evidenzia che nel 2024 quasi un quarto dei paesi ha registrato un contraccolpo ai diritti delle donne. A livello globale i dati sono allarmanti: una donna o ragazza su 10 vive in povertà estrema, con meno di $2.15 al giorno. Il 70% delle donne in contesti umanitari subisce violenza di genere. Le donne godono in media solo del 64% dei diritti legali degli uomini, guadagnando il 20% in meno a parità di lavoro.
Una nuova scoperta potrebbe offrire una soluzione radicale all'emergenza globale dell'inquinamento da plastica, uno dei temi più discussi nel dibattito sulla sostenibilità. I chimici della Rutgers University del New Jersey hanno infatti ideato un metodo innovativo per programmare la vita plastica e dare una scadenza controllata, progettata per durare giorni, mesi o addirittura anni. Una tecnologia rivoluzionaria ispirata alla natura, in particolare ai polimeri naturali come il DNA e ai meccanismi che li rendono più facilmente degradabili rispetto a quelli artificiali. L'obiettivo è semplice ma ambizioso: creare prodotti in plastica resistenti e realmente biodegradabili che non inquinino l'ambiente per secoli una volta esaurita la loro utilità. Una tecnologia che imita la natura, che può essere usata per imballaggi alimentari, buste per la spesa, stoviglie monouso, capsule per caffè.
Talvolta riciclare può essere anche più impattante per il clima. Un'analisi di esperti dell'Università Cattolica Campus di Piacenza sottolinea che è urgente un cambio di rotta. Il commento pubblicato su Nature Human Behavior: anche alle aziende devono andare oltre le politiche di greenwashing. Riciclare non basta. Nel 2024 il mondo ha prodotto 2,3 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, nei quali solo il 61% è stato gestito in impianti controllati. Nel 2020 i costi di gestione hanno raggiunto 252 miliardi miliardi di dollari, che diventano 361 miliardi includendo gli impatti sanitari e ambientali. In Europa negli ultimi 20 anni i rifiuti generati dalle imprese sono rimasti quasi invariati, 605,4 milioni di tonnellate nel 2024 contro 602,3 milioni di oggi. Questi numeri mostrano una stima globale che non sta progredendo verso la riduzione dei rifiuti, nonostante gli obiettivi fissati nell'agenda 2030 e la crescente allerta scientifica sui limiti planetari, sottolinea il professor Riccardo Torelli della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Centro di Ricerca RES Hub dell'Università Cattolica, in un articolo di commento pubblicato su Nature Human Behavior. Le imprese, spiega, spesso privilegiano il riciclo perché percepito come soluzione semplice e comunicabile, ma il riciclo da solo non garantisce l'approvazione di materie prime, richiede molta energia e indebolisce le altre azioni della circular economy, come riduzione dei rifiuti prodotti, riuso e riparazione.
La decisione del governo di ridurre drasticamente le risorse destinate al miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano scatena la dura reazione di Legambiente. L'associazione, insieme ai suoi comitati regionali del Nord Italia, definisce la scelta grave e incomprensibile, soprattutto perché arriva in un momento in cui i territori stavano mostrando i primi segnali di progresso. Il taglio, contenuto nel disegno di legge di bilancio attualmente in esame al Senato, riguarda il fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento, un capitolo di spesa che risulterà quasi interamente ridotto per gli anni 2026, 2027 e 2028, con un incremento rimandato ai successivi 2029, 2030 e 2031. Secondo Legambiente, la riduzione prevista delle risorse è del 75%, un taglio che, si legge nel comunicato, compromette gravemente l'attuazione dei piani regionali della qualità dell'aria, mettendo a rischio il rispetto dei valori limite previsti dalle norme europee. Il documento conclude con un appello perentorio: lasciare a terra la salute dei cittadini del bacino padano è un errore enorme, e tagliare le risorse a propria ora è un atto irresponsabile che mette a rischio la salute di 25 milioni di cittadini.
Un chilometro e 104 metri di colore, sogni e speranze, tanto misura quello che è stato ribattezzato il disegno più lungo del mondo, un'opera monumentale che ora, dopo anni di attesa, cerca la sua consacrazione sul palcoscenico più prestigioso, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La storia di questo disegno è una storia di comunità. L'opera, realizzata su carta assemblata in formato A3, ha visto la luce nel 2011 grazie alla creatività di ben 1800 bambini brianzoli. Di questi, ben 600 erano piccoli cittadini di Vimercate. Oggi quei bambini hanno tra i 18 e i 25 anni, sono già adulti che, forse senza saperlo, custodiscono un pezzo di record mondiale in un cassetto della memoria collettiva. Il tema su cui lavorarono allora è drammaticamente attuale: la pace e lo sport come strumento di pace visto negli occhi dei bambini, un messaggio universale affidato a tecniche miste, colori luminescenti e glitter, che ora l'associazione FASTI e CSM 900 APS vogliono riportare alla luce. I promotori sognano di trovare una collocazione istituzionale degna per l'opera proprio in un'occasione dei prossimi giochi invernali. L'idea è ambiziosa: esporre il disegno chilometrico nel contesto delle Olimpiadi, affiancandolo ad una mostra di arte contemporanea, sempre su temi della pace e dello sport.
L'approfondimento.
Ecco, per l'approfondimento di oggi parliamo con Massimiliano Perna. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Alfredo.
Ecco, è da un po' di tempo che aspettavamo appunto di sentirti per commentare un po' la notizia che abbiamo avuto alla fine di novembre, cioè la Corte dei Conti che ha bocciato l'atto del CIPES del mese di agosto per quello che riguarda il mitico ponte sullo stretto con quattro nodi centrali. Lo si è letto nelle motivazioni, il governo che ha detto che correrà i ripari, non si capisce quali saranno questi ripari, ma c'è diciamo uno scontro anche al più alto livello, qui parliamo appunto di Corte dei Conti, su un'opera che al momento viene valutata, questo Sole 24 Ore, in 13,5 miliardi interamente sì, coperti da fondi pubblici, tra questi anche i fondi di sviluppo e coesione, con la ciliegina del fatto che è un'opera strategica anche a scopo militare, anche se dai tempi del fiume Guai, dei film di guerra, sappiamo che la prima cosa che si fa quando si entra in guerra è buttare giù i ponti, però non importa. C'è addirittura un corpo dell'esercito specializzato in ricostruire passaggi, perché si sa che i ponti saltano, però questo qua invece terrebbe a qualsiasi cosa. Ecco, entriamo in questo favoloso mondo, Massimiliano.
Sì, è un mondo leggendario, mitologico, insomma, purtroppo mi dispiace che non è un qualcosa che viene da una narrazione magari antica, letteraria, siciliana, perché la Sicilia ci ha regalato tante opere letterarie dedicate al grottesco e insomma anche molto con personaggi particolari. Invece questa purtroppo è un'opera che nasce negli ultimi anni, quantomeno è nella testa di un unico uomo che è del profondo nord, che è Matteo Salvini, che per ragioni varie si trova a giocare, gli hanno tolto le ruspe e quindi si è dedicato a qualcos'altro, perché aveva evidentemente una serie di giocattoli Salvini da bambino ai quali teneva. Fra questi ci sarà stato sicuramente un ponte che serve a tutto, serve praticamente a unire l'Italia, serve a salvarci dagli attacchi, dai pericolosissimi potenziali attacchi da sud, perché le popolazioni del sud del Mediterraneo sono famosissime per sferrare attacchi e fare guerre.
Esatto.
Invece a differenza delle popolazioni civili del nord dell'Europa, degli Stati Uniti d'America e della Russia, eccetera eccetera, quindi gli attacchi da sud. E poi ovviamente servirà tantissimo a far mangiare tantissime persone che con questo ponte ci mangiano da diversi anni, perché sappiamo già quante inchieste da siciliani ci sono state intorno agli vari affari, alle varie fasi di promozione di questa opera ridicola, inutile, perché è totalmente inutile. Basta vivere in Sicilia e Calabria cioè non c'è bisogno di vivere in Sicilia e Calabria per rendersene conto, ma in contesti come il nostro, dove abbiamo gravi problemi di dissesto geologico, problemi infrastrutturali interni, problemi legati alla sanità e a tante altre cose, il ponte è veramente una presa in giro. E a me la cosa che fa rabbia è che davanti a tutto questo dovrebbe esserci una sollevazione generale, invece di stare lì, e purtroppo sento anche molte persone della Sicilia e della Calabria che sono a favore di questo ponte, un po' perché è tutto un gioco di slogan e di comunicazione, perché poi quando si va dentro la questione è evidente che quello che dice la Corte dei Conti è sacrosanto, che non scopre l'acqua calda, perché sono cose che sono state già dette, scritte, tutti i punti deboli di questo progetto, sulla fattibilità, sull'impatto ambientale, mancavano tante cose, il governo lo sapeva, ma proprio perché questa è una spinta propagandistica, non ne frega proprio nulla del sud o di unire l'Italia, poi tutti i nodi vengono al pettine. E credo che la reazione del governo, la risposta del governo sia veramente infantile, cioè dire che va bene questi rilievi, ma in buona sostanza hanno detto che se ne fregano, cioè non è che hanno detto
chiariremo tutto,
rimedieremo a questo, chiariremo, ma poi se vai a leggere le dichiarazioni poi dei vari esponenti non dicono risolveremo la cosa mettendo a posto le cose, ma semplicemente andremo avanti ugualmente, quindi è veramente, noi poi ormai ci scherziamo e ci vediamo su, ma quello che sta avvenendo attorno a questa ridicola opera, che coinvolge anche la regione Sicilia, la regione Calabria, se uno pensa che questi soldi sono stati sottratti, anche i soldi che servivano allo sviluppo delle infrastrutture interne del meridione e anche di altre necessità del meridione, delle due regioni, è veramente a me da siciliano fa venire i brividi anche pensare che ci sia gente che possa appoggiare quest'opera che è totalmente inutile.
Vabbè, ovviamente lo seguiremo, sarà un tema tormentone che ci accompagnerà fino alla fine dei giorni della radio, e quindi continueremo sicuramente ad avere delle
giornate. Andrà oltre noi, Alfredo.
Andrà anche oltre noi. Beh, questo me l'auguro
oltre
per la Sicilia, perché vuol dire che non sarà mai costruito. Quindi siamo al piano di un po' come l'ingegnere Cane di tanti anni fa della Gialappa, che aveva i suoi modellini su come doveva essere. Veniamo a due anticipazioni del nuovo numero del Megafono che stamattina sarà online. Un argomento molto delicato e molto presente. I numeri sono impietosi, cioè in tutto il mondo la spesa per la difesa e per le armi è aumentata in modo esponenziale soprattutto in questi ultimi 2-3 anni. Siamo ormai a un livello di 3.000 miliardi di dollari a livello globale. Ecco, questa corsa al riarmo che non risparmia nessuno, anche l'Italia recentemente ha speso altri 300 milioni per comprare ancora armamenti negli Stati Uniti, no? Che sarebbe l'ultima cosa da fare forse in questa fase. Comunque, ecco, la corsa al riarmo è un tema che voi affrontate oggi.
Sì, lo affronta Maurizio Anelli nel suo articolo, tra l'altro raccontando anche delle missioni anche italiane che ci sono, oltre alla spesa, diciamo, per le armi, anche le spese per le missioni, che sono tantissime, e molte di queste non vengono neanche molto più menzionate, ma costano tantissimo, e la loro utilità a volte ormai è anche abbastanza irrisoria. Quindi diciamo, ma al di là di questo, che è un fenomeno italiano, c'è un problema generale, europeo, mondiale, appunto legato al riarmo, in un contesto in cui siamo attraversati da una profonda crisi economica. Un buon governo delle nazioni dovrebbe suggerire di investire sul sociale, sull'educazione, sulla cultura, sulla prima assistenza delle persone, ma specialmente sulla possibilità di sviluppo personale, sociale, economico dei cittadini. Invece no, si va ad arricchire la spesa militare, si va ad arricchire le grandi lobby delle armi, e in più questo si instaura all'interno di un clima pericolosissimo, che già insomma sappiamo bene, conosciamo bene, che è un clima nel quale si torna a parlare di guerra come di soluzione inevitabile per poter riequilibrare il pianeta, e quindi poter rimettere a posto tutti gli equilibri. Questa è una situazione molto complicata, ed è una situazione che purtroppo poi sta portando a vecchi fantasmi. Si sta tornando a parlare di leva militare obbligatoria, nonostante noi spesso non lo ricordiamo, abbiamo tolto la leva obbligatoria proprio perché purtroppo a causa dell'uccisione di un mio concittadino, tra l'altro di Siracusa, che ha avuto giustizia soltanto ora, quindi dopo 26 anni dalla sua morte, poi dopo che diciamo, avvenne questo omicidio che smascherò tutto quello che veniva nelle caserme, e tutto quello che succedeva alle persone che vivono nelle caserme era stata tolta, e adesso invece tanti anni dopo si ritorna a parlare di questo, ed è tutta una logica che poi va avanti in tanti ambiti, perché c'è una forte presenza militare anche nelle scuole, l'esercito, le forze di polizia, ma principalmente l'esercito, vanno nelle scuole, fanno incontri con le scuole, con le palestre, organizzano eventi sportivi, insomma c'è un tentativo di riportare la cultura militare all'interno della cultura democratica, e noi in questo paese sappiamo cosa vuol dire questo, quindi dovremmo cercare di combattere con degli anticorpi, quelli di cui parla Maurizio Anelli, che abbiamo un po' tutti noi, perché l'abbiamo già vissuta questa situazione anche negli anni passati, per riportare il discorso a un ambito democratico, a un ambito sociale, non a un ambito militare, per quello che serve in questo paese e maggiori investimenti sulla scuola e sull'educazione, e meno, molti meno, sulle armi e sulla cultura dell'esercito e della militarizzazione, certo, della società.
Pienamente d'accordo. Abbiamo ancora 3 minuti per un tema stuzzicante, che anche questo è un tema del megafono che esce oggi. Si può parlare di rinascita siciliana, c'è la Sicilia in bocca di tutti, ma come sempre ovviamente in questi casi chiaroscuri.
Sì, è un editoriale che è una riflessione un po', insomma, sincera e semplice su quello che è questa regione, che è la Sicilia, perché in questi giorni abbiamo visto un po' in ambito musicale, con il nuovo tour di Carmen Consoli, che sta insomma avendo un grande successo del suo nuovo album, abbiamo visto X Factor con la vittoria di una cantante siciliana e poi con l'esplosione di un'altra cantante straordinaria, che è diventata ed era talmente brava che è stata addirittura poi un po' come tirata per la giacchetta dalla politica siciliana, sì, che ha cercato di invitarla, che ha invitato a votare lei, che ha cercato di invitare lei all'assemblea regionale, insomma ognuno si cercava, ci sono tanti personaggi politici discutibili, cercavano in qualche modo di trovare un appiglio alla loro pochezza nella grandezza di queste voci, di queste artiste, oppure vabbè, la serie di Ficarra e Picone, che è al primo posto fra le serie italiane, insomma si parla di Sicilia per cose molto belle, che poi fotografano, certo, quello che il talento, la creatività, l'arte di questa regione, che è ricca di umanità e ricca di talenti, però poi davanti a questo emerge subito il contrasto con quella che è invece la politica siciliana attuale, che è esattamente quella che è sempre stata, cioè abbiamo una maggioranza che vive tra gli scandali, si scopre nuovamente che Totò Cuffaro ancora continua a essere un pupazzo, che continua ancora a ricevere le richieste di aiuto da destra e non so da destra, si scopre quello che avviene sulla sanità e sul lavoro, sugli appalti, continuiamo a vivere di questi vizi terribili che allontanano completamente poi la politica dalle vere priorità della regione, e abbiamo anche un'opposizione che a parte chiedere le dimissioni del governo Schifani, per carità, dovrebbe dimettersi, ma non lo ha fatto e non lo farà mai probabilmente, però non ha prodotto niente in questi anni, ha partecipato a questo sistema in totale silenzio, ha portato avanti personaggi che fanno parte di questo sistema, che poi sono andati via dal centro-sinistra, ma che il centro-sinistra ha fatto entrare dalle sue fila anche nonostante le proteste di chi a sinistra realmente conosceva lo spessore scadente di questi personaggi. Quindi è un po' questo contrasto continuo che dovrebbe un po' anche stancare i siciliani, che sono tanta altra roba, che sono poi quella meraviglia che viene fuori nell'arte e nel talento, ma che ancora non riesce a liberarsi di questo sistema politico scandaloso.
Come sappiamo, la Sicilia ha molta pazienza, tempi lunghi, ma poi prima o poi ci sarà un'altra primavera. Prima arrivano sempre le primavere. Grazie Massimiliano Perna. Ricordiamo che la nuova edizione del megafono.org è oggi, stamattina, lo trovate già online, con questi due ultimi temi che abbiamo toccato, ovviamente, e tanti altri di attualità. Grazie Massimiliano.
Grazie Alfredo.
Oltre il nostro cortile.
Ed eccoci al momento che ormai è diventato la nostra telerovela, a puntate settimanale. Stiamo parlando ovviamente del cortile, oltre il quale noi andiamo a dare sempre una sbirciatina. Un cortile che questa volta si è allargato, perché ovviamente non è l'Italia che gioca, ma gioca l'Europa, perché siamo in quella fase dove le dichiarazioni del presidente Trump, ancora in questi giorni nelle varie ieri l'intervista qualche giorno fa, l'intervista Politico,
anche le lezioni di geografia,
sì. Esatto, sulla Crimea l'abbiamo visto,
gli oceani che bagnano la Crimea,
gli oceani della Crimea, che non è neanche un vero mare, ma fa niente, siamo ormai abituati, no, alle fake di Trump. Trump che sembra ormai un tutt'uno con Putin, sembra essere tornato questo amore. E Alfredo, tra l'altro, ti lancio questa provocazione, no? C'era stato questa che è un po' finita in sordina, questa esclusiva dove avevano trovato la telefonata con i russi, dove gli si diceva: voi ditegli che bravo, ditegli che bello, ditegli che stupendo. E quando tu effettivamente ascolti i vari personaggi, dalla ministra degli esteri ai vari portavoce del presidente Putin, è così effettivamente. Il bravissimo presidente ha capito le nostre ragioni. Quindi funziona, perché poi lui è lodato, mentre gli europei, che insomma non gli baciano il culo, citazione, non gli piacciono.
Ma ci sono nuove rivelazioni sulla trattativa condotta non dalla diplomazia statunitense, ma dagli affaristi.
Quello ormai lo abbiamo ben capito. Vabbè, detto questo, quindi poi c'è Zelensky, che invece insomma ha un paese sulle spalle, che comunque non gli volta le spalle, scusate il termine, e che ci pensavo proprio in questi giorni, quando è stata riportata avanti, Alfredo, la proposta perché non ci sono le elezioni in Ucraina, che comunque mi viene da dire, potrebbe anche vincere un estremista nazionalista in questo caso, al posto di Zelensky, che comunque è un liberale anche abbastanza progressista, mi viene da dire.
Tra l'altro, i sondaggi che hanno fatto in questi giorni in Ucraina, il 70% degli ucraini ritiene che non devono essere fatte elezioni finché non si finisce la guerra.
Ma a parte quello, il problema potrebbe essere che, visto che assolutamente gli ucraini non sono a favore di una resa totale, ci sia il contrario, no? Che ci sia quasi un Medio Oriente che si sposti in quella zona del...
Due popoli, due stati.
Due popoli, due stati, anche lì poi andrebbe a finire. E questo, insomma, però sì, rimanendo negli Stati Uniti, Alfredo, Trump, a discapito di quello che invece succede in Europa, dove abbiamo detto l'Europa ufficiale contrasta le affermazioni di Trump. Poi c'è un'Europa, a partire da quella italiana in particolare, li conosciamo, non solo di maggioranza, perché non c'è solo Salvini, ci sono anche, come dire, anche nel centro centro-sinistra.
C'è stata ieri la dichiarazione di Conte sull'Ucraina, che è molto in linea con quello che va dicendo Salvini.
Assolutamente, o giornali che comunque... Sì. Dove in pratica però, a differenza, dicevamo, negli Stati Uniti, le ultime elezioni continuano ad essere delle mazzate. E se per New York era tutto scontato, certo, era tutto calcolato, benché c'era la prova con l'ex candidato democratico diventato indipendente, ma sempre democratico era, di contrastare l'attuale sindaco di New York, meno scontata, anzi inaspettata, era Miami. Miami da 30 anni in mano a due cose particolari: uno era i repubblicani e l'altro ai repubblicani, tra l'altro cubano repubblicani, ispanici.
Infatti il primo sindaco, anzi Miami, tra l'altro è il centro del trumpismo. Ricordiamo che Mar-a-Lago si trova da quelle parti e il candidato del Partito Repubblicano era fortemente sostenuto da De Santis, che è il governatore, e personalmente a Donald Trump, che siccome è casa sua si era speso un po' di più. Beh, per la prima volta dal 1997 vince una democratica, che è una donna, che non è ispanica, si chiama Eileen Higgins, e vince anche bene, con una percentuale piuttosto alta. E questa è stata l'ennesima botta, l'abbiamo già commentato le altre volte, no? La Virginia e il New Jersey, New York, ma anche Seattle, cioè tutti i voti che ci sono stati amministrativi, diremo noi in Italia, anche dove governavano i repubblicani, non soltanto dove governavano i democratici, le sta perdendo. E questo, su questo ha fatto un'indagine la Ipsos, la società che non è più importante al mondo, Ipsos negli Stati Uniti, per capire che cosa preoccupa gli statunitensi in questo momento. Il 60%, cioè la soglia più alta di preoccupazione, è sul caro vita. Il 56% disapprova le cose che sta facendo a proposito di questo Donald Trump, ma il sondaggio più impietoso è l'ultimo sull'approvazione complessiva dell'operato di Donald Trump, che attualmente è al 38%, uno dei più bassi nella storia dei presidenti statunitensi, e che preannuncia una batosta clamorosa quando a novembre si andrà a votare per l'elezione dei midterm, che deve rinnovare metà del Parlamento, della Camera e del Senato. Ed è questo lo scoglio che sta disarcionando praticamente il trumpismo. C'è da un lato la base MAGA, cioè i fedelissimi, che sono arrabbiati perché Trump aveva promesso di non occuparsi di politica estera, e invece tutto il giorno, quando non si occupa di mediazione, si occupa di insultare personalità di altri paesi. L'ultima è Zelensky, è un esponente del circo Barnum, cioè soltanto il Papa ancora non è stato insultato, forse perché essendo americano qualche rispetto in più, e poi il Papa comunque sta mantenendo un profilo basso nei suoi confronti. Per il resto si occupa a tempo pieno di questo, sta inseguendo questa chimera del premio Nobel per la pace, poi le sue mediazioni vanno a farsi friggere velocemente, tipo quella tra Cambogia e la Thailandia, che si è riaperto, lui aveva annunciato la pace, per non parlare di quello che sta succedendo a Gaza, dove non è finito nulla, la gente continua a morire, poi si vedrà come va avanti. E poi quella che è il punto centrale in questo momento, l'accordo tra Russia e Ucraina. C'è un nuovo documento di 19 punti concordato da Zelensky con l'Unione Europea, che si scontra con le proposte che i faccendieri che stanno trattando, cioè il genero Kortner e Wyckoff, stanno trattando con la Russia, perché pare, questa è l'indiscrezione di ieri del New York Times, che gli statunitensi abbiano proposto alla Russia di che si tengano il Donbass conquistato, che gli ucraini sgomberano 5.000 km di Donbass che non è occupato, e che gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto la Crimea come parte del territorio, ecco, quella Crimea bagnata dagli oceani. Nulla è gratuito, ecco, si è parlato di questa bellissima Crimea perché quella è una parte del negoziato. E la cosa più buffa è che loro hanno fatto queste proposte senza consultarsi con la parte ucraina, e soprattutto perché loro hanno valutato che per l'Ucraina è il male minore regalare 5.000 km quadri di territorio non conquistato di Russia a russi per porre un punto finale. La Russia poi vorrebbe tenersi la zona di Saporia compresa la base nucleare che è lì in mezzo, e poi vorrebbero le garanzie del fatto che praticamente l'Ucraina non abbia più eserciti, non entri nella NATO e rimanga fuori dal mondo, cioè in pasto alla Russia in qualsiasi momento. Ecco, questo è ovviamente, siamo molto lontano da qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco. Sul campo, dopo giorni di avanzata russa, ma avanzata che si misura in chilometri, in centinaia di metri, dopo giorni di questo tipo di avanzata, adesso la situazione pare di nuovo si sia stabilizzata. Il figlio di Trump ha detto che il padre ormai è stanco e potrebbe mollare il colpo in qualsiasi momento, come se fosse riuscito a fare qualcosa finora. E nel frattempo esce un documento interessantissimo, Christian, che è quello del National Security Strategy, cioè la nuova strategia della sicurezza degli Stati Uniti, che disegna, lo dico in quattro pennellate, il mondo degli Stati Uniti in futuro sarebbe quello di un accordo globale e un dialogo con la Russia, quindi un ritorno alla guerra fredda, anche se dall'altra parte c'è la Russia e non c'è l'Unione Sovietica, un partenariato con la Cina, cioè ci mettiamo d'accordo sul commercio, non ci pestiamo i piedi, riprendersi l'America Latina cacciando via i cinesi a qualsiasi costo, quindi anche ingerendo, invadendo, cioè come facevano una volta, e poi soprattutto l'Europa, che viene considerato un continente in via di estinzione, sovrastato dall'immigrazione senza controllo, come se loro non avessero un tema migratorio sul tavolo. Comunque l'Europa in via di estinzione, e con l'annuncio del sostegno chiaro ai cosiddetti patrioti, quindi sostegno attivo con la potenza che possono avere i media e i soldi degli Stati Uniti dei partiti sovranisti di estrema destra. Quindi è un mondo distopico veramente molto preoccupante. Si dice che questo documento esprima il pensiero di J.D. Vance, cioè il vicepresidente, che dovrebbe essere il candidato tra due anni, perché Donald Trump, come sappiamo, non è più ricandidabile. Certo, c'è anche Rubio che scalpita, ma comunque sarà un bel match tra questi due personaggi. Zelensky, appunto, ha fatto quello che ha potuto. In Ucraina sono usciti dei sondaggi molto interessanti, la sua popolarità è crollata, ma è comunque la persona che, se si votasse oggi, sarebbe il primo, cioè col suo 25% non c'è nessun altro ucraino che abbia più sostegno di lui, ma soprattutto gli ucraini al 70% hanno detto è meglio che finché c'è lo Stato, la legge marziale e siamo in guerra, non si voti. Tra l'altro i soldati sarebbe impossibile di farli votare, e quindi ecco, molte narrazioni sull'Ucraina di questi giorni, basta andare a vedere cosa dicono i numeri dei sondaggi in Ucraina, vengono a meno. Infine abbiamo i primi dati della guerra commerciale di Trump. Sapete che la Cina, quando le hanno imposto i dazi negli Stati Uniti, hanno anche, diciamo, tra le varie misure, oltre a prendere delle contromisure nei confronti degli Stati Uniti, hanno cominciato ad accelerare l'esportazione verso altre aree, soprattutto verso l'Africa, verso l'Europa, e il surplus commerciale della Cina accumulato da quando ha cominciato questa guerra nei confronti dell'Europa è arrivato in 1.000 miliardi. Infatti Emmanuel Macron ha fatto l'urlo disperato, stanno invadendo l'Unione Europea con le loro merci, nel senso che la guerra commerciale degli Stati Uniti sta portando anche a una concorrenza aspettata sui mercati. Tra l'altro il mercato europeo è un mercato più ricco complessivamente di quello statunitense, quindi ecco, la guerra di dazi non soltanto ha aumentato il costo della vita negli Stati Uniti, ed è per questo che il 60% degli statunitensi è al primo posto delle preoccupazioni, mettono il caro vita, e questo è legato quasi esclusivamente alla guerra commerciale, ma comincia a farsi sentire anche in Europa. E come sempre Macron, che è un disastro quando si occupa di politica francese, ma che ha una buona visione della politica globale, è il primo che se ne è accorto e il primo a denunciarlo pubblicamente.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.